Questo profondo amor di Dio per noi è ciò che ci ha manifestato nel suo Figlio Gesù Cristo ed è quello che abbiamo conosciuto nel momento in cui Lui ci ha perdonato dai nostri peccati. E mercoledì abbiamo iniziato a vedere la Chiesa e abbiamo, possiamo dire, sottolineato un punto molto importante, che la Chiesa è il luogo più importante della Terra. Perché? A causa non delle persone, di come sono le persone, ma a causa di che Cristo è morto per quelle persone. E quelle persone vengono insieme affinché possano essere santificati, affinché possano vivere la parola, affinché possano onorare il loro Signore, in attesa di quel momento in cui saremo portati in gloria. Perciò abbiamo sottolineato proprio questo, di che la Chiesa è il luogo più importante della Terra, è il raduno più importante della Terra. E questo è molto importante, soprattutto il capire sempre di più la Chiesa, perché quello che stiamo vedendo in Timoteo, in Prima Timoteo, riguarda proprio che Paolo sta dando delle istruzioni a Timoteo affinché la Chiesa possa essere ristorata, possiamo dire, possa essere riorganizzata in ogni senso. E perciò Paolo parla a Timoteo che sappiamo che si trova davanti a una impresa molto difficile per lui, e l'Apostolo lo incoraggia, lo supplica di rimanere ad Efeso, e mentre lui sta facendo questo possiamo vedere che cosa? Che la Chiesa funziona e dipende da una sola cosa, e questa cosa è la verità. Ciò che stava mancando ad Efeso era che falsi insegnanti stavano predicando dal pulpito l'errore, non stavano portando e indirizzando i credenti a conoscere il Vangelo della grazia. E questo stava, possiamo dire, contaminando il raduno, stava creando disordine nel culto, stava creando disordine tra i membri, e perciò tutto quello che stava succedendo era a causa della mancanza di verità predicata dal pulpito. E perciò noi siamo arrivati al versetto 3, dal 3 al 7, Prima Timoteo 1, versetti 3 a 7, potete andare lì, e in questo passo stiamo vedendo come Timoteo deve trattare i falsi insegnanti che sono dentro la Chiesa. E come sto sottolineando, il punto sono i falsi insegnanti, da dove proviene la falsa dottrina, ma il punto è che nella Chiesa al centro non c'è la verità. E perciò Timoteo deve fare tutto il possibile affinché la verità venga predicata dal pulpito, venga vissuta dai membri, e allo stesso tempo quella verità possa avere impatto ad Efeso e possa la Chiesa essere colonna e sostegno della verità. Vogliamo leggere il passo e oggi ci fermeremo sui versetti 6 e 7. Paolo scrive a Timoteo: ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia di rimanere ad Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni, invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Questo è l'incarico di Paolo a Timoteo. Timoteo in questo modo deve trattare i falsi insegnanti dentro la Chiesa. Tutto il capitolo 1, possiamo dire, sta trattando questo aspetto, di che Paolo sta incaricando a Timoteo di rimanere ad Efeso per affrontare questa situazione. E come possiamo leggere alla fine, al versetto 20, quello che Paolo aveva già fatto era mandare via Imeneo e Alessandro. Questo era a causa di che? Loro, come questi insegnanti in questo caso che noi abbiamo letto dal versetto 3 al 7, non si conformavano a ciò che l'Apostolo gli stava dicendo, non si conformavano alla verità, e perciò, per, possiamo dire, per proteggere il raduno dei santi, loro devono essere messi fuori dalla congregazione affinché possano imparare a non bestemmiare, dice Paolo. Ma in questo caso, dal versetto 3 al 7, quello che Paolo dice a Timoteo di fare è che, prima di tutto, deve ordinare ad alcuni, questo è il comandamento, ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse Versetto 4, di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, perché queste suscitano che cosa? Suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. E Timoteo deve fare questo, ordinare ad alcuni, avendo come fine che cosa? L'amore. L'amore, versetto 5, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. E tutto questo deve essere fatto considerando che cosa? Che alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Perciò in questo passo abbiamo tre verità che stiamo vedendo su come trattare i falsi insegnanti nella Chiesa. La prima verità si trova versetto 3 e 4, è che i falsi insegnanti non devono insegnare l'errore. Questa verità riguarda il modo in cui l'uomo di Dio deve trattare con i falsi insegnanti, deve azzitirli, non devono condividere il loro errore. L'uomo di Dio deve essere, possiamo dire, risoluto nel modo in cui ferma l'errore dottrinale. La seconda verità si trova al versetto 5 ed è che Timoteo deve avere come fine l'amore. Questa verità riguarda il fine che l'uomo di Dio deve avere mentre tratta con i falsi insegnanti. Pensate a quanta grazia Dio attraverso Paolo li sta mostrando ai falsi insegnanti nel modo in cui Timoteo deve trattare con i falsi insegnanti, deve azzitirli, ma al fine di portarli all'amore. E la terza verità si trova nei versetti 6 a 7, è che Timoteo deve considerare che cosa? La reale situazione. Questa verità riguarda il motivo per cui l'uomo di Dio deve affrontare i falsi insegnanti. L'uomo di Dio deve agire per quale motivo? Perché la situazione è molto grave. È molto grave. Tre verità su come trattare i falsi insegnanti. Deve ordinare di non insegnare l'errore, deve indirizzare l'amore, e quello che vedremo oggi, considerare la reale situazione. Abbiamo già visto le prime due, oggi ci concentreremo sulla terza verità. Timoteo deve considerare ciò che sta succedendo. Possiamo dire, Paolo sta dando più informazioni a Timoteo riguardo a ciò che sta succedendo. E al versetto 6 e 7 Paolo dice che Timoteo deve essere risoluto con questi alcuni perché essi si sono deviati, dice. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Questo, possiamo dire, è un motivo valido affinché Timoteo possa trovare coraggio e affrontare queste persone. Affinché Timoteo possa essere risoluto nell'ordinargli di non insegnare. C'è un motivo molto chiaro per il quale Timoteo deve agire. Questo possiamo pensare nella Chiesa, che quando ci sono situazioni che arrivano a un limite, uno non può far finta di andare avanti, deve affrontare la situazione, perché quella situazione porterà a che la Chiesa sia protetta, a che la Chiesa rimanga stabile. E Timoteo deve fare questo. La situazione non è normale, richiede attenzione, richiede determinazione, richiede amore e richiede questa motivazione. Timoteo, devi capire che ciò che sta succedendo è molto pericoloso, perché i falsi insegnanti stanno insegnando l'errore, non sta ascoltando la Chiesa la verità, e perciò tu devi agire. Devi agire. Ma non solo l'errore, vedremo il carattere dei falsi insegnanti è molto pericoloso a questo punto. E quando noi pensiamo, lo diciamo sempre, falsi insegnanti ci viene difficile capirli. Ci viene difficile perché per grazia di Dio tra di noi non è sorto nessuno. Tra di noi non conosciamo nessuno, se non fuori la Chiesa. Ma quello che sta succedendo è che dentro la Chiesa di Efeso questo sta accadendo. Perché? Perché dove c'è la verità, cosa ci sarà? Ci sarà il nemico che andrà a confrontare con l'errore. Sappiamo dalla Scrittura che c'è una battaglia Anche Paolo dice che la nostra battaglia non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro, possiamo dire, gli spiriti che sono, che combattono la verità. E noi siamo qui, siamo in mezzo, e noi ci adoperiamo affinché noi siamo stabili davanti al Signore. Guardate cosa sta succedendo. Questi alcuni non solo stavano insegnando dottrine diverse, non solo si stavano occupando di favole e genealogie senza fine, le quali suscitavano discussioni, ma si stavano discostando da qualcosa. Versetto 6 dice: alcuni hanno deviato da queste cose. Hanno deviato, a che cosa fa riferimento queste cose? Hanno deviato da un cuore puro, versetto 5, da una buona coscienza e da una fede sincera. Hanno deviato, nel senso che hanno fallito, hanno mancato il bersaglio, non hanno raggiunto il fine per cui devono ascoltare e conoscere Cristo. Questi alcuni non solo si sono sviati, ma guardate l'altro verbo. Hanno deviato e si sono abbandonati, dice. Deviato e abbandonati. La parola che viene tradotta come abbandonati può essere tradotta anche come si sono separati, si sono rivolti a. Letteralmente si può dire hanno girato. Questi alcuni hanno fallito, hanno mancato il bersaglio, si sono deviati dall'avere, che cosa? Un cuore puro. Hanno mancato nel avere una buona coscienza, nell'avere una fede sincera. E si sono abbandonati a che cosa? A discorsi senza senso. Pensate, queste persone frequentavano la Chiesa. Queste persone erano parte della Chiesa. Queste persone probabilmente, o possiamo dire, non so se tutti, ma erano degli anziani nella Chiesa. E ad un tratto si sono deviati, gli hanno abbandonato queste cose. Possiamo dire, la persona che meno uno si aspetterebbe che facesse una cosa del genere è chi predica. Ma in questo caso, ciò che stiamo vedendo è che questi insegnanti avevano deviato e abbandonato ciò che credevano. La parola tradotta senza senso, perché dice che si sono abbandonati a senza senso, può essere anche tradotta con vano. Possiamo dirlo, alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a un vano parlare. Una volta cosa succedeva? Professavano di seguire lo scopo del Vangelo, l'amore, ma ad un tratto si sono allontanati da esso. Si sono rivolti a, abbandonati a una strada completamente diversa, una strada opposta. Questi alcuni, possiamo dire, hanno cambiato l'obiettivo durante la loro carriera spirituale. Loro stanno correndo in una direzione e ad un tratto completamente girano e cambiano direzione. Invece di perseguire queste cose, un cuore puro, una buona coscienza, una fede sincera, si sono abbandonati a un vano parlare. Questo vano parlare indica che si sono abbandonati a cose che non conducono allo scopo prefissato. Si sono abbandonati a cose futili, a cose inutili, a cose che, come abbiamo visto al versetto 3 o versetto 4, non promuovono l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Hanno sbandato, possiamo dire. Il punto è che quello a cui si sono rivolti è qualcosa che non contribuisce all'opera di Dio. E dove si trova la fonte di ciò che loro stanno facendo, possiamo dire, non è nel loro insegnamento, non è in ciò che loro studiano che li porta a sbandarsi, a sviarsi. Dove si trova? Nel cuore. Come cita uno studioso, il cuore è la vera fonte di errore nella religione. È il peccato che acceca le percezioni spirituali e perverte il giudizio spirituale. Tutte le false tendenze religiose hanno origine in un cuore perverso. Se noi la vediamo dalla prospettiva diversa, non da che è un credente, un anziano che sta insegnando, ad un tratto cambia strada, cosa è successo? Ha perso la fede, ha perso, queste cose non succedono. Questa persona si stava mascherando di essere una persona conforme al Vangelo e ad un tratto l'unica cosa che fa è proseguire per la sua strada naturale. Ciò che il cuore, possiamo dire, corrotto ed accaduto ricerca. Possiamo dire, il frutto prima o poi viene fuori. Se è credente, darà frutto buono, come dice il Signore. Se non è credente, si riconoscerà dai loro frutti. E il loro insegnamento non poteva indirizzare l'amore, perché non conoscevano l'amore. Ecco perché Paolo dice a Timoteo, l'indirizzo per queste persone è portali all'amore. Pensate al senso di metterli davanti alla verità, metterli davanti a un traguardo che loro non potranno raggiungere di per sé, ma che allo stesso tempo li aiuterà a che cosa? A riconoscere il loro peccato, il loro cuore decaduto e possano ravvedersi. E se loro non possono andare in quella direzione e continuano a disturbare nella Chiesa, a cercare di sviare la Chiesa con il loro errore, ecco dove la Chiesa deve agire e metterli sotto disciplina. Noi dobbiamo considerare questo aspetto. Paolo sta avendo in considerazione che cosa? Non soltanto i falsi insegnanti, non soltanto Timoteo, sta considerando tutta la Chiesa. Paolo sta cercando di mettere davanti a Timoteo la responsabilità di che la Chiesa deve essere stabile. Ciò per cui noi dobbiamo vivere e impegnarci non è semplicemente la vita di ogni singolo membro, è la vita di ogni singolo membro che poi va a conformarsi con il corpo stesso. È qualcosa, possiamo dire, che non è individuale, è individuale e allo stesso tempo è comunitaria. E questi alcuni, ad un punto della loro vita, hanno deviato e si sono rivolti a cose che sono contrarie al Vangelo. Vediamo cosa manifestano queste persone, ad un punto lasciano, perché Paolo è molto chiaro, hanno deviato da queste cose. Pensate a questo, il credente, abbiamo visto settimana scorsa, ha un cuore puro, no? Cioè il nostro centro interiore, il centro del nostro essere, la sede dei nostri affetti, delle nostre passioni è stato liberato dal peccato e dalla colpa del peccato. Ecco perché noi possiamo riposarci in Cristo, perché Dio ha compiuto un'opera nel nostro cuore che ci permette di avere un cuore puro. Se noi siamo puri a causa dell'opera di rigenerazione, noi ci purifichiamo continuamente attraverso l'ubbidienza alla verità. E queste persone hanno abbandonato da queste cose. Non stanno più ricercando questa santificazione, questa ubbidienza di cuore che purifica il cuore. Non ricercano più queste cose. Nel caso del credente è una buona coscienza. La buona coscienza fa sì che noi possiamo distinguere tra il giusto e lo sbagliato. Vi abbiamo detto che nel momento in cui siamo stati salvati, la nostra coscienza si è riposata nell'opera di Cristo. Non più colpa e vergogna dinanzi a Dio, già che Gesù Cristo ha completamente pagato per ogni nostro peccato. E queste persone hanno abbandonato da questa verità. Non la perseguono più. Se noi, anche per mantenere una buona coscienza, ci dobbiamo adoperare per mantenere questa buona coscienza dinanzi a Dio, dinanzi agli uomini, questo lo facciamo confessando il nostro peccato, abbandonandoci all'opera di Cristo. Queste persone hanno abbandonato da queste cose. Il credente dice anche che è una fede sincera. Non è finta, non è ipocrita, non è una fede a parole, possiamo dire. Ma è una fede che conosce la sana dottrina e attraverso di essa sa come riposarsi nel Signore Gesù Cristo. Il credente conosce Il sacrificio propiziatorio di Cristo si riposa in esso. Sa che il Figlio si è dato per placare l'ira di Dio. Sa che il Figlio si è dato per soddisfare la giustizia di Dio. E per questo motivo noi siamo stati perdonati dinanzi a Dio. Ma queste persone, questi alcuni, non ricercano più queste cose. Hanno deviato da queste cose. E si sono abbandonati a tutt'altro. Dal provare a camminare in una direzione ad abbandonare quella direzione. Uno studioso dice: i falsi insegnanti hanno un cuore sporco che il Vangelo non ha pulito. Hanno una coscienza che li accusa di essere colpevoli come frutto del loro cuore impuro. E infine hanno una fede falsa, finta. E al capitolo 1, versetto 18 a 20, leggiamo che Paolo dirà a Timoteo che deve combattere in virtù della sua chiamata la buona battaglia, fine del versetto 18. E Timoteo, facendo questo, deve conservare la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Possiamo dire che Imeneo e Alessandro avevano abbandonato quelle cose di cui leggiamo al versetto 6. Hanno deviato, si sono abbandonati ad altro, hanno fatto naufragio quanto alla fede, al punto che Paolo li consegnò a Satana, li mise fuori la Chiesa, li ha rimossi da quella protezione che la Chiesa dà, da quella comunione e accoglienza che Dio dona ai suoi figli quando vengono insieme, li ha messi fuori affinché imparino a non bestemmiare. Ma guardate cosa Paolo dice a Timoteo che deve fare. Dice: ti affido questo incarico perché tu combatta, vado avanti, in virtù di essere la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza. Timoteo, mentre tu starai trattando con i falsi insegnanti che hanno deviato da queste cose, tu assicurati di rimanere in questa fede e mantenere questa buona coscienza dinanzi a Dio. Timoteo deve conservare la fede cristiana, il Vangelo, la parola di Dio. Egli deve essere fermamente attaccato alla verità e deve, che cosa? Mantenere una buona coscienza come il risultato di una vita pura. Lui deve essere conforme al Vangelo in tutto ciò che fa, in tutto ciò che pensa, in tutto ciò che prega. E questa è anche una nostra responsabilità, perché i falsi insegnanti erano membri della Chiesa che insegnavano, ma erano membri della Chiesa, partecipavano ai raduni, forse si erano anche battezzati, e dopodiché ad un tratto abbandonano e si danno ad altre cose. Noi dobbiamo rimanere attaccati a quello che è scritto. Noi dobbiamo mantenere un cuore puro, una buona coscienza e vivere una fede sincera. E pensate a questo: dalla scrittura proviene tutto ciò che forma e fa questo processo. Affinché il nostro cuore sia puro, dobbiamo ubbidire a che cosa? Alla verità. Dove si trova la verità? Nella scrittura. Affinché noi possiamo avere una coscienza pura, cosa facciamo? Ci dobbiamo ravvedere e andare dal Signore, abbandonare il nostro peccato sulla base di ciò che conosciamo nella scrittura. Affinché noi possiamo avere una fede sincera e non ipocrita, dobbiamo essere continuamente lavati e trasformati dalla scrittura. Perciò pensate a quanto è importante la parola per il credente. Non è semplicemente la Bibbia, è ciò che possiamo dire ci porta sino alla fine della nostra corsa. E se noi rimaniamo attaccati ad essa, potremmo dire come Paolo: ho finito la corsa, ho conservato la fede, mi attende la corona. Pensa per un attimo a quanto era pericoloso che queste persone insegnassero nella Chiesa. Perché il loro proposito non era quello di indirizzare verso il Vangelo, ma il loro proposito era di soddisfare loro stessi, come farebbe qualsiasi non credente. Il non credente cerca il proprio interesse, il credente cerca l'interesse degli altri. Pensa per un attimo a quanto sia importante che la Chiesa non sia esposta all'errore. Ma pensa anche a questo, pensa a quanto sia importante che la Chiesa riconosca l'errore. E per riconoscere l'errore, possiamo dire, non c'è lo spirito di discernimento, dove ci dice questo è vero, questo non è vero, e noi ascoltiamo e andiamo avanti. Noi discerniamo attraverso la parola. Ad esempio, guardate lo standard con cui Paolo determina se qualcosa è vero o falso. Versetto 3 dice che questi insegnavano dottrine diverse, il che significa che erano dottrine, erano insegnamenti diversi da quelli degli apostoli. Questo era uno standard. Un altro standard, versetto 4, il frutto dell'insegnamento deve portare a promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Quindi uno standard è stare nella sana dottrina e l'altro standard è che questi insegnanti devono indirizzare i credenti a che cosa? All'opera di Dio che è fondata sulla fede. Versetto 5, lo abbiamo detto domenica scorsa. Un altro standard. L'insegnamento deve portare all'amore. E versetto 11, Paolo, dal versetto 8 fino all'11, sta ricordando a Timoteo che la legge è fatta per i peccatori, ma alla fine stabilisce il giusto utilizzo della legge secondo che cosa? Secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che egli mi ha affidato. Perciò pensa a questi standard: sana dottrina, fede, amore, Evangelo. Un buon insegnante deve portare la Chiesa in questa direzione. Non importa se parla bene, non importa se è eloquente, non importa se è bello, brutto, ciò che sia. L'importante è che l'insegnante indirizzi la Chiesa in queste cose. Sana dottrina, fede, amore e a conoscere sempre di più il Vangelo. Per non dire alla conoscenza di Dio Padre e di Gesù Cristo, perché tutto il capitolo 1 ripete continuamente Gesù Cristo, Dio Padre. Perciò questi sono i pilastri che proteggono la Chiesa dall'errore. Noi tante volte possiamo dire: come riconosco un falso insegnante? Discerni sulla base di ciò che è scritto e discerni su queste cose. È una sana dottrina? Proviene dalla scrittura? Mi porta a dipendere per fede nel Signore Gesù Cristo o mi porta alle opere? Mi indirizza ad amare Dio, ad amare gli altri o ad amare me stesso? O che tutto gira intorno a me? Mi porta di più al Vangelo, a dipendere sempre di più da quell'opera sostitutiva che Cristo ha compiuto sulla croce. Questi sono i pilastri che proteggono la Chiesa dai falsi insegnanti. E c'è un commentario, uno studioso, che dice che oggigiorno è molto difficile riconoscere l'errore, perché oggigiorno non si rifiuta la scrittura. Oggigiorno i falsi insegnanti aggiungono alla scrittura qualcosa di secolare, o psicologia, o umanismo, qualsiasi cosa che distoglie le persone da che cosa? Dalla dottrina, dalla fede, dall'amore, dal Vangelo. Perciò stai attento a chi ascolti, stai attento. Questa è la reale situazione di questi insegnanti. Hanno deviato da queste cose, non perseguono più la sana dottrina, la fede, l'amore, il Vangelo, ma si sono abbandonati a cose futili, a cose che non cooperano in quella direzione. Ma non finisce qui, guardate il versetto 7. dice vogliono essere dottori della legge. La parola vogliono si trova anche in Galati 1:7, dove leggiamo che ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Questa parola anche si trova in 2 Timoteo 3:12, dove dice: del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Questo sta mostrando che il loro volere è qualcosa che anche loro desiderano, possiamo dire. Questi alcuni non solo avevano deviato dal cuore puro, dalla buona coscienza, da una fede sincera, non solo non manifestavano amore e si erano rivolti a cose futili e inefficaci, ma volevano essere. Questo ha a che fare con la propria reputazione. Questi insegnanti volevano essere qualcuno, possiamo dire. Questo ha a che fare con la propria reputazione. Guardate cosa volevano essere: dottori della legge. Dal versetto 8 a 11 vedremo che questi erravano anche nel loro insegnamento della legge di Mosè. Ma quello che Paolo sottolinea è questo aspetto: vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Qui possiamo vedere il desiderio da parte dei falsi insegnanti di che cosa? Di innalzarsi, di essere riconosciuti. Volevano essere riconosciuti come dottori della legge. Giacomo dice: non siate in molti a far dei maestri, sapendo che subirete un giudizio ancora più profondo. Quelli volevano essere riconosciuti, ma essi non sapevano né quello che dicevano né quello che affermavano con certezza. Possiamo dire che il falso insegnante non comprende le scritture, e se li comprende li traviserà. Ecco dove noi possiamo rimanere attaccati alla parola sicura, come Paolo dice a Tito, di che gli anziani devono essere attaccati alla parola sicura per contraddire, per insegnare coloro che contraddicono. Ma qua possiamo vedere che la loro interpretazione non era corretta, la loro comprensione del testo non era corretta e loro applicavano il testo erratamente. E perciò era facile riconoscere il loro errore nel modo in cui esponevano la scrittura, nel modo in cui insegnavano. Ascolta, tante volte lo dico, ascolta ogni tanto, o non ogni tanto, ascolta una volta quando il Papa predica, usa la scrittura, e tante volte sembra che lo usa anche molto bene, ma come sempre lui non cade mai nel momento in cui sta parlando di peccato, non indirizza mai a Cristo, non indirizza mai a dipendere dalla sostituzione di Cristo fatta 2000 anni fa, non indirizza mai le persone a dire: è per fede che siete salvati. Lui evita, in quel momento fa così e va in un'altra direzione. Questa è una buona illustrazione per sentire di che le persone possono parlare della Bibbia, possono esporre la Bibbia, ma dove sta portando quell'insegnamento? Sta portando a una sana dottrina? Sta portando la fede? Sta portando l'amore? Sta portando il Vangelo? Sta portando un'altra direzione? Un commentatore cita che anche se i falsi insegnanti desideravano essere dottori della legge, questo era impossibile. La parola dicono, che può essere tradotta anche con comprendere, non sanno né quello che dicono o quello che comprendono, indica che si trovavano in uno stato continuo di non comprendere nulla. Erano ciechi alle scritture. Pensate ai farisei. Stiamo leggendo in Matteo. Loro non riconoscevano il Messia sulla base di ciò che era scritto. Voi scudriniate le scritture per cercare la vita eterna, ma non sapete che quelle parlano di me, dice Gesù Cristo. Loro mancavano nell'interpretazione della scrittura. e si trovava in uno stato continuo di non comprendere nulla. Un'altra applicazione è lo Spirito Santo che ci illumina, è lo Spirito Santo che ci dona a noi la capacità di capire il giusto senso della Scrittura, è lo Spirito Santo che ci permette di capire Cristo e applicarlo alla nostra vita. Ma in questo caso non sapevano né quello che dicevano né quello che affermavano con certezza. Pensa che non solo insegnavano, ma erano convinti di ciò che insegnavano, ma erano completamente fuori da ciò che era scritto. Pensate per un attimo a questo. Quello che noi stiamo leggendo non stava accadendo fuori la Chiesa. Questo che noi stiamo leggendo stava accadendo dentro la Chiesa. E questo che stiamo leggendo, dal versetto 6 a 7, è la vera motivazione per Timoteo per rimanere ad Efeso. Devi ordinare di non insegnare, perché chi sta insegnando è completamente fuori. Timoteo, rimani lì. Ordina di stare in silenzio. Predica la verità e indirizza la Chiesa all'amore, che loro possano essere santificati dalla parola, che loro possano crescere nella loro buona coscienza, che loro manifestino una fede sincera, ma queste persone li devi fermare. In Tito, andate in Tito, capitolo 1, versetti 10 a 11, Paolo dice a Timoteo, infatti, Paolo dice a Tito, infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna che cosa? Chiudere la bocca. Uomini che sconvolgono intere famiglie insegnando cose che non dovrebbero per amore di un guadagno disonesto. Cosa deve fare Tito? Deve chiuderli la bocca. È un modo forte per dire non devono parlare, non devono insegnare. A tali insegnanti possiamo dire prescritta una medicina forte, devono essere messi a tacere, questo al fine che non facciano danni. Pensa al contesto in cui si trova Timoteo, ma pensa anche al nostro contesto. Pensa quanto è necessario che noi come Chiesa cresciamo nella dottrina, nella fede, nell'amore, nella comprensione del Vangelo. Perché questo ci assicura che se noi perseguiamo queste cose, se noi non abbandoniamo queste cose, un cuore, una buona coscienza, una fede vera, noi stiamo andando nella giusta direzione e possiamo essere certi mentre camminiamo di che la nostra salvezza è vera. Come noi viviamo, le scelte che noi facciamo determinano e manifestano chi siamo. E affinché noi possiamo camminare e finire la corsa, noi dobbiamo camminare in questo modo, attaccati alla parola sicura e mantenendo questa vita cristiana che onora e glorifica l'opera del Signore in Cristo. Timoteo deve ordinare di non insegnare, di non occuparsi di favole e genealogie, in modo che l'errore venga messo a silenzio e la verità venga messa al centro, ma non finisce qui. Questa verità al centro avrebbe purificato i cuori dei credenti, avrebbe portato al ravvedimento i credenti, la quale avrebbe prodotto una buona coscienza e la verità avrebbe continuato a raffinare la fede sincera. Questo ci anche responsabilizza, perché ciò che noi dobbiamo vivere nella nostra vita cristiana, possiamo dire, è una vita a 360 gradi. Mercoledì lo abbiamo visto, Atti 2, alla fine di Atti 2, loro erano sotto l'insegnamento degli apostoli, loro avevano ogni cosa in comune, loro erano sempre in comunione, Loro andavano il tempio insieme per lodare e glorificare il Signore, erano perseveranti nelle preghiere, nella dipendenza dal Signore, rompevano il pane insieme, il sacrificio di Cristo era il centro della loro vita, ma loro stavano sempre insieme. Questo non significa che noi dobbiamo essere fisicamente insieme, ma significa che ognuno di noi è coinvolto nella vita dell'altro, prega per l'altro, incoraggia l'altro, ed è un corpo che si cura a vicenda. E questo corpo si cura a vicenda da dove inizia? Dalla predicazione della verità. Pensa nel contesto di Timoteo, questa verità, come sono i falsi insegnanti, lo deve motivare a mettere al centro la verità. Ma pensa anche alla cura che Dio ha per la sua Chiesa. Perché Dio che sovranamente mette a Timoteo in quella situazione. Paolo se n'è andato, ma Timoteo è lì. E pensate, in quella Chiesa ci sono persone che si sono sviati, che hanno abbandonato la verità, che sono orgogliose, che sono ignoranti, che hanno convinzioni errate, che manipolano con la scrittura, che indirizzano l'errore, che indirizzano la salvezza per le opere, che suscitano discussioni, divisioni, portano alla carnalità, all'immoralità, al peccato. Sono persone che negano Cristo, che indirizzano gli altri nella via della perdizione, che ingannano. Il loro inganno porta a che cosa? Alla morte eterna, alla separazione di Dio, all'inferno, al castigo. Sono egoisti, malvagi, sono falsi, sono bugiardi. E loro stavano insegnando. Ma Dio provvidenzialmente mette Timoteo, che è attaccato alla verità, dipende dal Signore, ha una conoscenza vera della Scrittura, ha una sana convinzione, indirizza la verità, promuove l'opera di Dio che è basata sulla fede, cammina secondo lo Spirito, vive una vita morale, una vita santa, pia, abbraccia Cristo, la salvezza, agisce lealmente nei confronti del Signore, indirizza la vita eterna, è unito con Dio, è alla sua presenza e predica che cosa? Il perdono dei peccati. Timoteo ha amore per gli altri, è buono, è vero e si afferra a Cristo. Ha un cuore rigenerato e salvato, ha amore per gli altri, è consapevole di quello che Dio dice, è responsabile, è ubbidiente, ha un cuore puro, una buona coscienza, una fede sincera, amore per Dio e amore per gli altri. E Timoteo non è un superuomo, Timoteo è un credente. Tutte queste cose che Timoteo aveva sono le stesse che abbiamo noi, che dobbiamo manifestare noi. E questo da che cosa proviene? Dall'essere vincolati, dall'essere attaccati, dall'essere dipendenti da che cosa? Dalla verità, dalla parola, dalla scrittura. Questi avevano sviato, ma Timoteo rimane fermo. Come rimaniamo noi quotidianamente davanti alle difficoltà? Come noi rimaniamo, o che cosa produce la verità in noi? Ci santifica? Ci porta ad avere un amore più profondo per Dio e per gli altri? Cosa sta facendo la verità in noi? Perché la verità in noi agisce. E la verità in noi ci santifica. La conoscenza della verità è sempre, sempre conforme alla pietà. E perciò, nella nostra vita cristiana, noi vedremo che pecchiamo. Ma allo stesso tempo dobbiamo vedere che cosa? Che lungo andare tutti i nostri anni di camminare insieme a Cristo, noi non siamo più quelli di prima, ma stiamo sempre di più essendo più conforme a Cristo. Non per merito nostro, ma perché la sua grazia, la conoscenza di Lui attraverso lo Spirito ci sta santificando. E questo è ciò che noi come Chiesa dobbiamo ricercare. Questi falsi insegnanti erano lì, nella chiesa, e dovevano ascoltare la verità, affinché Dio conceda loro di ravvedersi. Ma allo stesso tempo, loro cosa stavano manifestando? L'apostasia. Hanno camminato con il Signore per un tempo? Hanno camminato in un modo ipocrita, perché il loro cuore non è stato cambiato, e ad un tratto si sono deviati. Non hanno più voluto seguire quella religione. Ma invece il Figlio di Dio rimane attaccato alla parola. E possiamo dire, se io ho paura di essere un apostata, io mi chiedo, forse io un giorno devierò da queste cose. Può succedere a me? Perché noi già ci facciamo questi problemi, è qualcosa di molto sano. Perché? Perché ci porta a scudriñarci e allo stesso tempo arrivare a che cosa? A una conclusione positiva, di che io non mi voglio separare dal mio Signore. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare per quanta misericordia ci hai donato in Cristo, per la tua opera nel nostro cuore. Signore, perché siamo frutto della tua grazia, perché siamo figli tuoi per grazia tua. Signore, ci hai donato qualcosa che noi non avevamo, un amore per te. Ci hai donato anche una comprensione della scrittura che ci permette di abbracciare la scrittura invece di rifiutarla. Ti ringraziamo, Signore, perché non siamo in noi stessi capaci di fare tutto questo, ma è stata la tua iniziativa, è stato il tuo perdono, la nostra conoscenza di Cristo che tu ci hai donati, che ha cambiato le nostre vite, ha cambiato il nostro cuore, ci ha donato un amore per te invece di essere ribelli a te, ci ha donato la necessità di essere più come te, come Cristo, nel modo in cui lui camminava. Signore, noi ti ringraziamo perché non ci hai lasciati a noi stessi, ma in tutto il processo, dalla nostra chiamata fino alla nostra glorificazione, come da prima della fondazione del mondo, tu sei con noi. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.